le entrate della Chiesa. Per qualche motivo, non è una cosa comune di cui parlare nella società. È come se si cercasse in un luogo non etico, in un territorio proibito. Tutti sanno che Dio e il denaro sono concetti reciprocamente esclusivi e incompatibili. Eppure, al di là di questo strano imbarazzo, a cosa si associa il reddito della Chiesa? Vendita di candele, icone, donazioni, riti della Chiesa? Ma questa è solo la punta dell'iceberg, la parte visibile in superficie. I miliardi di dollari nascosti sott'acqua rimangono nell'ombra e non vengono praticamente dichiarati. Quali finanze possiedono in realtà le varie denominazioni del cristianesimo? E di cosa hanno paura? La più grande religione del mondo, per numero di seguaci, è il cristianesimo. Più di 2,6 miliardi di persone professano questa fede. Qual è l'enorme flusso di denaro generato da un numero così elevato di fedeli? Proviamo a fare qualche calcolo. Se ogni credente lasciasse solo 10 dollari all'anno, questo ammonterebbe a 26 miliardi di dollari all'anno. Sembra già impressionante, non è vero? Ma i numeri reali vi sorprenderanno ancora di più. Secondo il Centro per lo Studio del Cristianesimo Globale per il 2023, il reddito annuale dei cristiani nel mondo è di circa 56 trilioni di dollari, di cui quasi l'1,5% viene speso per la religione. Si tratta di 945 miliardi di dollari. Negli Stati Uniti, il 68% della popolazione è cristiana, di cui il 40% è protestante. Quasi 21 milioni di cittadini statunitensi donano ogni mese il 10% del loro reddito alla Chiesa. Di conseguenza, le congregazioni negli Stati Uniti raccolgono 74,5 miliardi di dollari all'anno. Diamo uno sguardo alla più grande confessione cristiana, il cattolicesimo, che conta circa 1,2 miliardi di fedeli. Gli esperti sostengono che la Santa Sede non è solo un centro spirituale, ma uno degli attori più influenti sui mercati mondiali. Il reddito reale delle sue attività è molte volte superiore alle statistiche pubblicate ufficialmente. Solo secondo i dati ufficiali dell'ex ministro delle Finanze Vaticano, il patrimonio totale del Vaticano nel 2021 era di 3,9 miliardi di euro. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, i Mormoni, non sono timidi riguardo alla loro ricchezza. Ogni anno raccolgono circa 7 miliardi di dollari in donazioni. Il reddito annuale della Chiesa Ortodossa Russa è stato reso noto per l'ultima volta negli anni 2000. Ne scrive il sociologo Nikolai Mitrokhin. È stato stimato in circa 500 milioni di dollari. Ora, secondo lui, insieme alla crescita generale delle economie dei paesi russo-ortodossi, in dollari o in euro, le cifre sono cresciute di quasi un ordine di grandezza. Quindi, quello che vediamo. Le chiese cristiane hanno enormi risorse finanziarie. Le loro entrate sono molte volte superiori alle cifre ufficiali. Grazie alle donazioni dei credenti e a un patrimonio significativo, queste organizzazioni religiose occupano una posizione molto influente nel mondo. Sapevate che in molti paesi i credenti non possono scegliere se fare o meno donazioni? Viene imposta loro una tassa sulla fede obbligatoria, o la cosiddetta tassa sulla Chiesa. I membri delle comunità religiose in Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Islanda, Italia, Svezia e alcuni altri paesi sono obbligati a pagarla. Viene detratta automaticamente dai loro stipendi. In Danimarca, ad esempio, questa tassa rappresenta una parte significativa delle entrate della Chiesa danese. La percentuale dell'imposta dipende dal comune e dal reddito imponibile. In Germania, il diritto di riscuotere l'imposta sulle chiese, Kirchensteuer, è sancito dalla Costituzione tedesca. Secondo il portale online tedesco Statista, le entrate delle chiese cattoliche e protestanti derivanti dalla tassazione ecclesiastica in Germania superano i 12 miliardi di euro all'anno. Per evitare di pagare le tasse ecclesiastiche, molti fedeli tedeschi stanno abbandonando la chiesa. Nel 2022 la chiesa ha perso quasi 900.000 parrocchiani. Ma non è così facile lasciare la chiesa. È necessario rivolgersi al tribunale amministrativo in anticipo e pagare da 10 a 60 euro. Inoltre, tutti coloro che non pagano la tassa ecclesiastica sono privati della possibilità di confessarsi, di ricevere la comunione e di essere sepolti. Ma nonostante questo, ci sono così tante persone che vogliono lasciare la chiesa che molti devono aspettare quasi un anno per rivolgersi al tribunale. Abbiamo quindi visto i dati sulle entrate delle chiese di diverse denominazioni da fonti aperte. Ma è impossibile per una persona comune conoscere l'esatto ammontare delle entrate delle istituzioni religiose, perché la Chiesa si trova in una posizione speciale e separata in quasi tutti gli stati. Non è obbligata a presentare alcun rapporto sulle sue attività o a rivelare le fonti delle sue entrate, ed è esente da tasse. È uno stato di cose molto confortevole, non è vero? Le chiese ortodosse e cattoliche raramente commentano l'aspetto commerciale delle loro attività e sono estremamente riservate. Ma quando i flussi di cassa e le attività diventano proibitivi, diventa sempre più difficile nasconderli e quindi diventano pubblici. Cosa sono le chiese cristiane in termini economici? Sono gigantesche corporazioni che riuniscono decine di migliaia di agenti indipendenti e semi-indipendenti. Ogni parrocchia, ogni tempio, ogni monastero e ogni sacerdote. Ma a differenza delle società, le chiese non pagano le tasse. Le attività religiose non sono tassate. La Chiesa gode di immunità religiosa e non è soggetta a leggi secolari. Ora scaviamo più a fondo per capire da cosa guadagna la Chiesa cristiana e quali beni possiede, oltre alle donazioni dei credenti e alle tasse sulla fede. Nel 2005, la SNBC ha stimato che la Chiesa Cattolica Romana possiede più beni immobili di qualsiasi altra organizzazione al mondo. La Chiesa Cattolica possiede anche 177 milioni di acri di terreno in tutto il mondo, il che la rende uno dei maggiori proprietari terrieri non governativi del mondo. Una stima approssimativa delle risorse finanziarie della Santa Sede e del Vaticano, quindi del governo centrale, non delle diocesi, è di circa 5 miliardi di euro, mentre il patrimonio immobiliare è stimato in oltre 6 miliardi di euro. Questa stima rappresenta solo una piccola parte del patrimonio della Chiesa Cattolica. Una stima approssimativa del patrimonio di tutte le comunità religiose e delle diocesi della Chiesa Cattolica supera i 2.000 miliardi di euro. Tuttavia, secondo il rapporto ufficiale dell'amministrazione del patrimonio della Santa Sede, APSA, la Chiesa Cattolica possiede 4.051 proprietà in Italia e circa 1.120 all'estero, senza contare le ambasciate nel mondo. Secondo i documenti ufficiali, la Santa Sede possiede proprietà come investimenti in quartieri prestigiosi a Londra, Ginevra, Losanna e Parigi. Secondo Catimerini, nel 2008 il patrimonio della Chiesa greco-cattolica valeva 700 milioni di euro. L'ex ministro delle Finanze Manos ritiene che la cifra sia di almeno un miliardo di euro. Questo senza considerare le parrocchie, alcune delle quali sono molto ricche, e i beni direttamente posseduti dagli 80 vescovati greci, che godono di una notevole indipendenza. La Chiesa greco-cattolica è il secondo proprietario terriero in Grecia dopo lo Stato, con circa 130.000 ettari, 321.000 acri. La Chiesa anglicana è stata a lungo la principale proprietaria terriera del Regno Unito, ma negli ultimi 20 anni ha venduto la maggior parte dei suoi beni per costituire un portafoglio di investimenti di 6,7 miliardi di dollari. La Chiesa ortodossa russa è uno dei maggiori proprietari della Russia, paragonabile per valore patrimoniale a strutture come Gazprom. Ma le informazioni sui suoi beni sono chiuse alla gente comune. La fondazione della Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca affitta locali per eventi. Inoltre, sul territorio del Tempio si trovano un autolavaggio, un servizio pneumatici, un parcheggio a pagamento, una lavanderia a secco e molte bancarelle. La Chiesa ortodossa russa guadagna anche come costruttore. A questo scopo esiste un centro per i programmi di investimento. La costruzione è affidata a società terze, che ricevono una quota dei proventi degli oggetti finiti. Altri progetti ecclesiastici includono complessi residenziali e alberghi in vari quartieri di Mosca e delle città russe. La Chiesa mormone possiede la società di sviluppo Hawaii Reserves, che gestisce 7.000 acri di terreno sull'isola di Oahu, costruendovi case residenziali e affittando proprietà commerciali. La loro società di gestione, la Utah Property Management Associates, possiede in parte il City Creek Center, il più grande centro commerciale dello Utah, nel quale hanno investito 2 miliardi di dollari. Il centro commerciale, con un tetto di vetro retrattile, si trova di fronte alla chiesa principale di Salt Lake City. Dispone di 5.000 posti auto, 100 negozi e ristoranti. I mormoni possiedono anche AgriServes, che possiede fattorie, riserve di caccia, frutteti e ranch negli Stati Uniti, per un valore totale di circa 1 miliardo di dollari e 290.000 acri. I fatti considerati dimostrano che le organizzazioni religiose possiedono enormi patrimoni in tutto il mondo. Ora parleremo delle banche, degli investimenti e dei progetti commerciali delle chiese cristiane. Come abbiamo già detto, le chiese cattoliche, ortodosse e protestanti hanno il diritto di non mostrare le loro entrate e di non fare rapporto agli stati. Ciò non impedisce a queste organizzazioni di svolgere attività commerciali e di investimento, anzi, favorisce. Nell'estate del 2008 è stato reso pubblico il bilancio segreto del Vaticano, una copia del quale è stata ottenuta dal giornale cattolico The Tablet. Il rapporto mostra 340,6 milioni di euro di riserve in contanti, quasi 520 milioni di euro in titoli e azioni e tonnellate di lingotti d'oro per un valore di 19 milioni di euro. Nel 2013 il Vaticano ha reso noti i dati finanziari, secondo i quali disponeva di circa 30 milioni di dollari in riserve d'oro e di metalli preziosi. Ma c'è un'altra informazione. Il 49% di tutte le riserve d'oro del mondo appartiene al Vaticano. È quanto scrive il vescovo Rafael Rodriguez Guillén nel suo studio Vatican Finances. la maggior parte è detenuta dalla Federal Reserve statunitense, dalla Banca d'Inghilterra e dalle banche svizzere. Lo storico barone Avro Manhattan, nel suo libro I miliardi vaticani, scrive: il Vaticano possiede azioni per miliardi di dollari in società come Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machines, TWA. Il Vaticano effettua anche importanti investimenti attraverso le strutture Rothschild nel Regno Unito, in Francia e negli Stati Uniti, attraverso la Hambros Bank, il Credit Suisse a Londra e a Zurigo. Negli Stati Uniti collabora in questa direzione con Morgan Bank, Chase Manhattan Bank, First National Bank of New York, Bankers Trust Company e altre. L'ultima volta che è stato pubblicato il bilancio della Chiesa Ortodossa Russa è stato nel 1997 sotto il patriarca Alessio II. Il bilancio riportava che la ROC riceveva la maggior parte del denaro dalla gestione dei suoi fondi temporaneamente liberi, collocandoli su conti di deposito, acquistando obbligazioni governative a breve termine e altri titoli, oltre che dalle entrate delle imprese commerciali. Da allora, le finanze del Patriarcato di Mosca, l'apparato centrale della Chiesa Ortodossa Russa, sono un mistero dietro sette sigilli. La Chiesa Ortodossa Russa conserva anche i risparmi e conduce attività di investimento con l'aiuto di banche affiliate alla Chiesa. Una di queste è la Banca Sofrino, mentre un'altra banca affiliata alla Chiesa è la HB Peresvet, il cui 49,7% del capitale è ufficialmente di proprietà della Chiesa. La Banca di Russia ha revocato la licenza della Banca Sofrino nel 2014. Il Tribunale ha stabilito che nel 2013-2014 l'ex presidente del Consiglio di amministrazione della banca aveva emesso diversi prestiti consapevolmente irrecuperabili a imprese di un giorno per un totale di oltre 500 milioni di rubli. Nel luglio 2012, la rivista RBC ha pubblicato una propria inchiesta per scoprire cosa possiede la Chiesa Ortodossa Russa e dove si estendono i suoi interessi commerciali. L'elenco comprendeva un hotel di lusso, banche, edifici, forniture di auto BMW, oltre a fabbriche grandi e piccole, edilizia, commercio all'ingrosso e al dettaglio e agricoltura. Secondo il giornale, le entrate annuali della Chiesa Ortodossa Russa provenienti da donazioni e altre fonti ammontano a 100-150 milioni di dollari in contanti. Parte di questo denaro viene investito in progetti commerciali. Tutte le imprese commerciali controllate dalla Chiesa Ortodossa Russa, secondo le stime più prudenti, fruttano fino a 20 milioni di dollari all'anno. E il valore dei beni si avvicina agli 80 milioni di dollari. Come riportato da RBC nel 2016, la diocesi di Ekaterinburg possedeva in precedenza una grande cava di granito Granit e una società di sicurezza Derzava, mentre la diocesi di Vologda aveva una fabbrica di prodotti e strutture in cemento armato. Allo stesso tempo, la diocesi di Kemerovo è proprietaria al 100% della LLC Kuzbass Investment and Construction Company, comproprietaria del Novokuznetsk Computer Center e dell'agenzia Europe Media Kuzbass. Le chiese stesse non possono vendere servizi e prodotti. I cartellini dei prezzi delle candele e delle icone nei templi sono un'approssimazione delle donazioni. A proposito, sapevate che la produzione di candele è un'attività incredibilmente redditizia? Secondo Rambler, la maggior parte delle candele della Chiesa viene prodotta nella fabbrica di Sofrino. Ci sono altre fabbriche in Russia. ma il clero è obbligato a comprare da Sofrino, che appartiene alla Chiesa ortodossa russa, per evitare che il denaro esca dalle tasche della Chiesa per finire in quelle di qualcun altro. Il costo di una candela da 3 grammi è di circa 20-40 copechi. Dopotutto, questo prodotto non è costituito da cera pura. Il materiale più costoso per la produzione di candele viene acquistato dagli apicoltori per 250 rubli al chilo, ma solo da una piccola percentuale. E ce li vendono nei templi per 20-40 rubli. Facendo un semplice calcolo, otteniamo un profitto di almeno il 1000%. Cosa ne pensate di un simile ricarico? Non pensate che queste donazioni siano più simili al commercio? Certo, generano un reddito considerevole per le organizzazioni religiose. La Chiesa ortodossa serba è una delle aziende di maggior successo in Serbia e in termini di entrate si colloca al terzo posto, seconda solo all'industria petrolifera ed elettrica serba, come riporta il quotidiano serbo Blitz. Certo, la Chiesa ortodossa serba non è registrata come azienda, ma le 40 diocesi raccolgono circa 140 milioni di euro all'anno, secondo un'indagine condotta da Blitz. Come parte del complesso ecclesiastico vengono affittati edifici, terreni, strutture industriali e cantine. La sola diocesi di Zaum-Erzegovina esporta da sola circa 100.000 bottiglie di vino negli Stati Uniti. Vengono investiti in alberghi, cantine, agricoltura e turismo, rendendo i vescovi serbi uno dei maggiori investitori. Si stima che negli ultimi anni i vescovi abbiano investito diverse centinaia di milioni di euro in strutture non destinate alla Chiesa. E non pensate che si tratti di un fenomeno unico. Le organizzazioni religiose di tutto il mondo stanno dimostrando di saper non solo curare le anime, ma anche far crescere le proprie attività. Ad esempio, il Mission Investment Fund della Chiesa Luterana d'America si occupa di prestiti, fornendo mutui al 5% annuo. La Chiesa Protestante Avventista del Settimo Giorno in Nuova Zelanda ha guadagnato 86,1 milioni di dollari nel 2011 grazie a investimenti di successo. Ebbene sì, si scopre che la religione moderna e gli affari sono strettamente intrecciati e che dietro le tante porte sante può nascondersi qualcosa di completamente inaspettato. Perché succede questo? La ragione risiede nel lontano passato. Già 2000 anni fa, dopo che Gesù se ne andò, i suoi insegnamenti furono distorti dall'anticristo Paolo, che usò gli insegnamenti di Gesù Cristo per creare un'istituzione di potere sulle persone, per procurare più denaro ai suoi leader spirituali. Questa istituzione di autorità era ed è tuttora una struttura gerarchica con vescovi e anziani. Paolo non li ha semplicemente posti al di sopra del resto della comunità, ma ha dato loro l'autorità di disporre dei beni della comunità. Il sistema gerarchico di potere e flusso di denaro dell'istituzione religiosa, creata da Paolo 2000 anni fa, funziona ancora oggi con successo, generando enormi profitti per coloro che si trovano ai vertici del sistema. La moderna economia ecclesiastica ortodossa è una rigida verticale che funziona secondo il principio della stretta subordinazione. Tutte le chiese e i monasteri devono versare contributi alle diocesi a cui appartengono, e queste a loro volta al patriarcato principale. Secondo la RBC, le chiese russe assegnano alle loro diocesi una certa percentuale delle donazioni ricevute. In tutte le chiese, la raccolta dei contributi è controllata dal vescovo superiore, che a sua volta riferisce al patriarcato. La percentuale delle trattenute, secondo gli abati, va dal 10 al 50%. Se un sacerdote non riesce a versare l'importo richiesto alla diocesi, viene rapidamente sostituito da qualcuno che fa un lavoro migliore. Ogni anno, l'ammontare delle trattenute cresce, come hanno denunciato i sacerdoti delle chiese regionali a un corrispondente della RBC. Uno degli abati di una chiesa vicino a Mosca ha detto che prima pagava il 10% alla diocesi, ma ora è il 27%. Anche la Chiesa Cattolica ha una decima simile. Una volta all'anno, la domenica più vicina al giorno di Pietro e Paolo, le chiese di tutto il mondo raccolgono una decima di San Pietro da inviare direttamente al Papa. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2011 il totale è stato di 70 milioni di dollari. Le organizzazioni religiose si trovano nel sorprendente ruolo di giganti commerciali. Pur nascondendo le proprie entrate e deludendo i rendiconti finanziari, conducono con coraggio attività commerciali e di investimento su larga scala. Si scopre che i principi spirituali possono avere alle spalle risorse e beni monetari significativi, tra cui lingotti d'oro, titoli e persino partecipazioni in società globali. Ma la questione di come viene utilizzato questo denaro rimane un mistero. Forse è questo il segreto della loro secolare prosperità. Per cosa viene speso questo denaro? Le chiese hanno il diritto di non rispondere a questa domanda. La prova che i servi di Dio non sono avversi a saccheggiare dalla cassetta delle elemosine sono gli orpelli della vita lussuosa di molti pastori, che essi stessi, tuttavia, definiscono niente meno che benedizione di Dio e necessità di produzione. In particolare, come riportato dall'autorevole pubblicazione economica americana The Economist, il cielo ha benedetto il pastore di una chiesa della Georgia con un'auto Rolls-Royce e un jet privato, e il suo collega con una casa da 2 milioni di dollari e un jet da 10 milioni. Nella sua inchiesta, la CNN ha rivelato che le ville di 10 dei 34 arcivescovi statunitensi costano più di 1 milione di dollari. Queste stesse diocesi fanno i maggiori investimenti. Negli ultimi anni l'arcidiocesi di Chicago ha investito più di 100 milioni di dollari in azioni di petrolio e gas, mentre il cardinale di New York è considerato il più grande proprietario di immobili a Manhattan. La situazione è la stessa in altre confessioni cristiane. Possiedono non solo ville di lusso, ma anche jet privati, yacht e auto di lusso. È per questi scopi che la gente comune porta donazioni alla Chiesa? Questa benedizione di Dio e necessità di produzione viene fornita a spese della gente comune, che crede che, portando i propri guadagni al Tempio, pagando le tasse ecclesiastiche, comprando icone e candele, donando per la costruzione di templi, contribuendo alle opere di carità della Chiesa, stiano facendo il lavoro di Dio e potranno ottenere la vita eterna. Non è raro che le entrate che la Chiesa riceve vadano non solo a finanziare la vita lussuosa della leadership della Chiesa, ma anche ad attività che non sono in alcun modo associate alla Chiesa. L'aspetto morale di tali entrate è in discussione. Nel 2008-2009, la Chiesa Cattolica è stata toccata da una serie di scandali che coinvolgevano ordini cattolici che investevano in attività non etiche, compresa la pornografia. Così, la più antica Pax Bank tedesca, fondata da monaci cattolici, è stata accusata di aver violato i canoni della morale cristiana per aver investito in titoli dell'azienda americana Wyeth, produttrice di prodotti farmaceutici, e in azioni dell'impresa internazionale VAI Systems, specializzata nella produzione di sottomarini nucleari, sistemi missilistici e aerei da combattimento. Il più grande investimento della Pax Bank è stato quello nel settore del tabacco, con l'acquisizione di azioni di British American Tobacco e Imperial Tobacco per oltre 870.000 euro. Nel 1984, la Banca Vaticana ha accettato di pagare 242 milioni di dollari a tre banche creditrici come risarcimento per il coinvolgimento del Vaticano in uno schema di riciclaggio di denaro da parte del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, che è fallito lasciando dietro di sé 1,2 miliardi di dollari di debiti. Una filiale di Weltbild, casa editrice tedesca interamente controllata dal clero del paese, pubblica libri dal contenuto controverso come Prendimi qui e ora o Racconti sporchi. Un'organizzazione cattolica ha acquistato Weltbild più di 30 anni fa e da allora ha investito 182 milioni di euro nella società. Nel 1998 la casa editrice ha acquisito 5 case editrici, tra cui il 50% di Droemer Knaur, che pubblica libri erotici. Ciò nonostante, Weltbild continua a guidare il mercato librario tedesco e la Chiesa Cattolica in Germania ne possiede ancora una parte. Tutte queste informazioni dimostrano l'assurdità delle attività delle organizzazioni religiose e la loro totale incoerenza con l'obiettivo che si sono prefissate: servire Dio e le persone. Allora chi servono veramente? Dio o Mammona? Ma l'ultimo dato sconvolgente è il seguente. Secondo le organizzazioni non profit che tengono traccia degli abusi sessuali del clero, i leader della Chiesa Cattolica statunitense hanno pagato più di 2 miliardi di dollari alle vittime di abusi dall'inizio degli anni 80 al 2018. Potreste immaginare una cosa del genere, che i soldi che portate ai templi vadano a pagare le vittime di abusi sessuali perpetrati dai ministri della Chiesa? Avete mai avuto un pensiero simile nella vostra vita? A spese di chi ha avuto tanto sfarzo e lusso? Aerei, yacht, ville. Ma non è consuetudine contare i soldi degli altri, soprattutto tra il clero. Gesù ha dato questo esempio? Ne ha parlato? Traete le vostre conclusioni. È chiaro che si tratta di affari. E come ogni impero commerciale, proteggeranno i loro beni con tutti i metodi e le modalità disponibili, e non. Come si può vedere, anche in base alle fonti di informazione disponibili e aperte, la causa di Pietro e Paolo è viva e vegeta. Come lo era allora, lo è anche oggi. Non cambia nulla. Per questo motivo, i rappresentanti di varie organizzazioni religiose stanno cercando fondi dal progetto internazionale Società Creativa, così come stanno cercando fondi dal Movimento Pubblico Internazionale all'ATRA, i cui volontari sono partecipanti attivi del progetto Società Creativa, insieme a molte altre organizzazioni e persone di tutto il mondo. Sia la Società Creativa che all'ATRA sono percepiti dai rappresentanti delle organizzazioni religiose come concorrenti che, a giudicare dalla portata delle loro attività, devono avere il loro stesso capitale finanziario. Cercano di trovare fondi, senza rendersi conto che né il progetto Società Creativa né il movimento all'ATRA hanno né soldi né immobili. Perché questi progetti operano come ha detto Gesù Cristo. Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine distruggono, e dove i ladri entrano e rubano. Ma accumulate per voi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine distruggono, e dove i ladri non entrano e non rubano. Perché dov'è il vostro tesoro? Là sarà anche il vostro cuore. Questi principi della Società Creativa e di all'ATRA sono guidati da loro, oltre che dalla verità proveniente dai messaggeri di Dio, sulla base dei cui insegnamenti è stata creata la base delle religioni. La Società Creativa e all'ATRA non sono concorrenti di nessuno e non prendono i soldi di nessuno. Ciò che alcuni rappresentanti di organizzazioni religiose ci accusano di fare è ciò che fanno loro stessi. I volontari di all'ATRA, come molte altre persone oneste, sostengono il progetto della Società Creativa. E non abbiamo il diritto morale di rimanere in silenzio quando vengono violati i diritti legali dei nostri partecipanti. In questo caso, i volontari del movimento all'ATRA, perché i loro diritti vengono violati per violare i nostri diritti.